Amici e amiche di Non Compila, bentornati, benvenuti a una nuova puntata di Non Compila. Siamo quasi puntuali, sono le 19:20 qui in Italia. Se ci state guardando dall'estero, benvenuti anche a voi. E questa sera formazione inedita, ancora una volta. Purtroppo il nostro caro Giovanni, membro della redazione di Non Compila, non è con noi, ancora per cause di internet connection mancante. E come sappiamo, come dicevamo con Davide, ci aspettiamo degli standard molto alti di banda quando si tratta di streaming per Non Compila, a meno che non ci troviamo in un caffè. E quindi non abbiamo Giovanni questa sera, ma abbiamo Davide. Ciao Davide, come stai?
Buonasera a todos. Bene, grazie. Lorenzo, tu come stai?
Bene, si dà il caso che io e Davide siamo nella stessa location questa sera, solo in stanze leggermente diverse. E con noi, per fortuna, questa sera, oltre ai fratelli Barasti, abbiamo anche Alberto. Ciao Alberto.
Ciao, grazie mille per l'invito.
Alberto,
Ciao Alberto.
grazie a te che hai accettato con relativamente poco preavviso. E siamo così entusiasmati dall'idea di averti qui in trasmissione e abbiamo molti più temi di quelli che riusciremo a raccontare oggi. Ma ci siamo un po' abituati, spero che anche tu sia pronta per questo processo di lasciare andare alcuni temi. Ci
Assolutamente sì,
scaldiamo,
vediamo.
ottimo, ci scaldiamo un po' e aspettiamo che il nostro pubblico si colleghi, ma nel frattempo, Davide, perché non dai un piccolo reminder di quelle che sono le possibilità che i nostri telespettatori e telespettatrici hanno di entrare in contatto con noi?
Ma certamente. Allora, noi siamo quelli di Non Compila, come sempre, ogni mercoledì 19:15 più o meno puntuali live su Twitch, e questo è il nostro canale principale, ma poi tutte le puntate che facciamo, che siano interviste, che siano workshop, che siano approfondimenti tecnici, vanno offline, vanno disponibili su YouTube. Quindi potrete trovare tutte le puntate passate da dicembre fino ad oggi su YouTube. Arriverà il canale presto o lo mando io a breve in chat. Siamo su Telegram e abbiamo un canale Non Compila, in cui anticipiamo ospiti, facciamo vincere libri ai nostri telespettatori e telespettatrici, parliamo, insomma, postiamo cose interessanti, sempre molto attivo. Siamo anche su Twitter, dove anche lì ricondividiamo dei tweet che possono essere di interesse per la community. E mi sembra che ci siamo: Twitter, Telegram, Twitch, YouTube. Siamo ovunque. Presto su TikTok, come diciamo sempre. Presto su Spotify.
Presto
su GitHub come entità non
Sì.
governativa.
Esatto.
Grazie
Esattamente.
Davide, grazie per il recap. Allora, 3 minuti e mezzo nello show. Qualche minuto fa stavamo parlando fuori onda, Alberto, del fatto che eravamo più vicini io e te fino a qualche ora fa, perché quest'oggi io la giornata l'ho passata negli uffici di H Farm a Roncade, in provincia di Treviso. Ho avuto la fortuna di passare la giornata lì con un caro amico che lavora come platform engineer presso un'azienda che si chiama Depop, che è un'azienda che è stata un po' la prima forse a sdoganare l'idea di fare vendita di capi d'abbigliamento vintage su larga scala, o almeno una delle prime ad avere successo nel farlo. Ed è un'azienda che recentemente è stata poi acquisita da Etsy, che è un'altra compagnia molto, molto popolare nell'ambito e-commerce. E quindi mi sono fatto raccontare un po' delle loro vicende. Siccome Depop è partita proprio da H Farm, allora ha un box onorario in cui insomma, alcuni dei dipendenti di Depop ancora bazzicano, diciamo. E quindi abbiamo passato la giornata lì. E devo dire che il centro di H Farm mi ha veramente colpito molto a livello di infrastruttura e di servizi che sono disponibili in un posto così un po' lontano dalla civiltà, se volete, lontano dalle città più vicine. E Alberto, tu mi dicevi che questo è un posto che tu hai visitato in diversi momenti della tua vita, anche tra l'altro in fase di scuole superiori. E il
Decisamente
tuo
sì.
dove abiti tu, cioè, o al meglio, dove abitavi e dove ti trovi adesso, Alberto?
Sono di Piave, provincia di Venezia. Poi ho avuto vari trascorsi in giro, un po' a Salisburgo, un po' a Milano. Adesso sono tornato in patria, diciamo. E
Ottimo.
all'H Farm ho avuto modo di partecipare a due hackathon di gruppo. inizialmente con alcune compagnie di classe alle superiori, avevo fatto un ITIS, e poi con altre persone trovate direttamente sul posto. E prima ancora sono andato in gita scolastica, quindi sì, la conosco da un po' di anni.
L'hai vista evolvere magari, perché penso sia espansa e sia cambiata parecchio, no? Negli anni, come servizi che offre, immagino, no?
Si conta
Qualcosa.
che ogni volta in cui sono andato ho trovato degli edifici nuovi. E anche se passi in parte, devi andare in un posto vicino, vedi che ci sono sempre edifici in costruzione.
Molto
Fighissimo.
bello. E nonostante il numero di edifici, sono riusciti a mantenere quest'idea di avere degli spazi verdi giganteschi per qualsiasi tipo di attività. Oggi è stato molto bello
Assolutamente sì.
potersi semplicemente buttare sull'erba in una giornata bella come quella di oggi. Ma cominciamo un po' ad entrare nel vivo della puntata, Alberto, dato che ci siamo un po' scaldati. Prima di cominciare con le domande, Alberto, perché non dai ai nostri ascoltatori un one-liner del tuo ruolo corrente? Insomma, se qualcuno vuole trovarti in giro per il web, quali sono i modi di farlo? Quindi, chi è Alberto oggi come professionista?
Ciao, sono Alberto Scabels, Senior Software Engineer. Attualmente lavoro per Prisma Data, una startup con sede a Berlino, ma in realtà tutte le dipendenze sono full remote da tutto il mondo. Mi occupo principalmente di sviluppo TypeScript, interazione con database, ma sto iniziando anche a mettere le mani su Rust, quindi questa è una cosa che mi sta interessando molto. Prima ho lavorato sia in aziende di consulenza che in aziende di prodotto, ho anche cofondato una startup nel 2017 in ambito turistico, e tutto mentre stavo studiando all'Università di Padova, dove ho conosciuto Davide, e ho fatto la triennale magistrale lì. E i miei contatti sono @jacomagno su Twitter e su GitHub, dove potete vedere anche alcune delle repository a cui ho contribuito o che tuttora mantengo.
Fantastico, grazie Alberto. Questo è un ottimo modo di cominciare. Abbiamo lasciato il tuo contatto Twitter sulla chat e da lì si può arrivare al tuo account GitHub e seguire un po' del tuo lavoro open source, di cui parleremo estensivamente questa sera, tra le altre cose. La domanda con cui ci piace cominciare, Alberto, in queste interviste è una domanda, diciamo, quasi da origini del supereroe che sei diventato in ambito open source, ovvero: qual è stato il tuo modo di avvicinarti al mondo IT? Prima hai menzionato il fatto che vieni da un istituto tecnico, quindi la programmazione probabilmente era già qualcosa di noto a te come teenager, ma ci vuoi raccontare quali sono stati secondo te i momenti fondanti del tuo ingresso in Information Technology?
Sì, sicuramente quando ero piccolo, a 4 anni, ho messo le mani su un Olivetti M24 con MS-DOS e ho imparato a usare il terminale da lì. Principalmente lo usavo per i giochi all'epoca, giochi che avevano un CD grande di queste dimensioni che dovevi inserire e erano installati, dovevi fare CD e dopo eseguirli, che mio padre aveva in casa. Da lì poi ho iniziato mi piaceva l'idea di arrangiarmi, a ottenere, diciamo, le applicazioni che volevo, senza necessariamente passare per metodi convenzionali. E qui un saluto alla Guardia di Finanza. E da lì ho scoperto il mondo delle infrastrutture di internet, i vari protocolli, peer-to-peer, prima di tutti, quando ancora ero alle elementari. Da lì ho scoperto che era possibile programmare questi protocolli. E poi ho fatto dei semplici applicazioni a terminale in Pascal, alle medie, per aiutarmi, agevolarmi a fare esercizi di matematica e geometria, e da lì un po' sono partito. Diciamo che io ho deciso di fare un ITIS che avevo 8 anni, quindi avevo già le idee abbastanza chiare.
Cosa ti affascinava dell'idea di fare un ITIS? Qual era la tua idea? E poi, dato che ci arrivavi con un'immagine di quello che doveva essere da bambino, è poi riuscito a rispettare le tue aspettative?
Assolutamente sì, la mia idea era, volevo essere in grado di creare qualcosa dal nulla, creare qualcosa senza necessariamente utilizzare del materiale fisico, che risolvesse dei problemi e soprattutto che mi facesse fare meno fatica nelle attività quotidiane e che magari facesse fare meno fatica ad altre persone e quindi creare un servizio con una certa rivendibilità. Questa è la cosa che mi affascinava già da piccolo. E lì, ho la fortuna di aver frequentato un ITIS abbastanza rinomato, nonostante sia solo a 5 km da casa. Per esempio, ho appena vinto gli europei di robotica in Portogallo, ed è un laboratorio, è un tipo di gara a cui ho partecipato anche io all'epoca, che mi ha ha lasciato molto, molto impresso e con cui tra l'altro ho avuto modo di dialogare con delle persone negli Stati Uniti per un'altra azienda con cui avevo fatto application qualche mese fa, che avevano fatto la stessa indica competizione, però in Illinois, tipo. Quindi è
Strattati
fenomenale
poveri.
che io qui in provincia di Venezia abbia fatto le stesse cose che loro in questa azienda che collabora con Facebook, con Bloomberg, eccetera, hanno fatto esperienze simili. Quindi sì, davvero è stata una bella esperienza. E
Quando
da
si
lì
dice che il
poi sono
fattore
tornato all'università.
ambientale.
Sì, decisamente, decisamente mi ha influenzato questo fattore qui. Io ho iniziato dall'ITIS con vari workshop, ho avuto i miei primi clienti, sviluppavo applicazioni Android quando avevo 7-18 anni. Poi ho iniziato una collaborazione da dipendente che è durata 3 anni per un'azienda di prodotto qui del territorio, qui devo molto perché mi ha lasciato libertà di sperimentare con tecnologie innovative e integrare, provare a integrare le mie conoscenze su vari progetti, cercare di contribuire su vari progetti, mi ha formato molto. Allo stesso tempo ho deciso di approntare studi universitari, quindi informatica Padova, sia triennale che magistrale. E non è stato facile bilanciare i tempi, però sono riuscito a laurearmi nei tempi attesi e fare un sacco di esperienza in the meantime. Quindi questo sicuramente mi ha aiutato per il futuro perché mi ha fornito un po' di capacità organizzative o magari anche di capire quando delegare alcune cose, quando invece prenderle in carico. Che altrimenti avrei imparato molto dopo.
E qual è stato il trucco per, insomma, riuscire a lasciando stare il fatto di stare nei tempi, che quello è veramente chapeau, però a parte quello, cos'è che ti ha fatto riuscire a andare avanti sia con l'università, che comunque è un impegno sia triennale che magistrale? Poi è un bel impegno che lavorando, e tra l'altro non lavorando, come stavi dicendo adesso, non lavorando magari la scimmia al computer, ma implementando cose nuove, utilizzando tecnologie moderne, quindi che significano una certa quantità di tempo spesa per imparare queste tecnologie, quindi cioè, era un lavoro impegnativo, non era una cosa che puoi fare così a occhi chiusi. Quindi qual è il segreto per tutto questo? A parte non dormire.
No, ho dormito la maggior parte dei giorni, non tutti, ma la maggior parte. Uno dei segreti sicuramente è la tenacia e la voglia di riuscire a fare qualcosa che prima non era stato fatto, o provare a dimostrare che sei in grado di fare una cosa anche se altri magari non se l'aspettavano. Quello secondo me mi ha spinto molto. Avevo una grande voglia di dimostrare le mie capacità o comunque dare un senso a ciò che facevo, no? E quindi anche non mi sono mai posto il dubbio di dire di no se non so fare una cosa. Piuttosto ti dico di sì, investo delle ore e riduco il tempo che posso dedicare a altri svaghi per capire come fare quella cosa al meglio, la faccio e te la consegno, testata, pulita, eccetera. Quello è
Ah, ascolta
essenzialmente
Alberto,
il mio mindset.
qualcuno potrebbe chiedersi, eri già nel mondo lavorativo, stavi già imparando un sacco di cose, sapevi già probabilmente più della maggior parte delle persone che esce da una magistrale in informatica, perché continuare o fare l'università?
Perché è un tipo di esperienza che non credo, che offre delle cose che non credo siano assorbibili se non la fai. Ovvero, da un lato c'è, se sei nell'ambiente universitario, sei costantemente influenzato da persone che stanno ragionando su temi molto complessi, stanno essenzialmente facendo andare le rotelle nel cervello a velocità molto alta, e questo tipo di motion attorno a te ti spinge a cercare problemi complessi da risolvere, ti influenza positivamente in cercare di migliorare costantemente le tue abilità, secondo me. Questa è una cosa che non avrei trovato facilmente in ambito lavorativo. Altra cosa, ho scoperto temi di cui ignoravo totalmente l'esistenza, soprattutto in ambito di matematica, in ambito di semantica del linguaggio di programmazione, di cui ho scoperto essere un appassionato. Se mi fossi imbattuto all'università non l'avrei scoperta questa cosa. Come non avrei probabilmente scoperto Haskell, che mi ha fatto innamorare.
E hai mai avuto il dubbio se poi, una volta conclusa la magistrale, continuare in ambito accademico, nonostante avessi già alle spalle diversi anni di lavoro, prima, anziché invece buttarti nel mondo, nella industry al 100%. Cioè, mai avuto, cavolo, ho scoperto delle cose che sono interessanti, che mi hanno fatto innamorare ulteriormente della materia. Continuo e magari lo faccio in modo più teorico lavorando all'università, con, che ne so, un dottorato o qualcosa di simile. Hai mai avuto questo dubbio?
Il dubbio l'ho avuto anche perché la tesi che ho fatto è stata di ricerca in ambito di ottimizzazione combinatoria, quindi matematica applicata all'informatica. Però, diciamo, i benefici di una carriera lavorativa nel mio contesto superavano i benefici di una carriera accademica, anche perché avevo, e ho tuttora, una forte esigenza di flessibilità d'orario, flessibilità anche di posto in cui risiedere, che una carriera accademica molto probabilmente non mi avrebbe offerto. E anche un livello di, in termini di asset, se sei studente PhD, rischi di guadagnare molto meno di chi ha già degli anni in ambito IT e vuole continuare su quel percorso. E dirò di più, una delle cose che mi attrae che mi attraeva dalla parte accademica era fare conferenze. Adesso sto iniziando a fare finalmente conferenze in ambito tech. E quindi ho lo stesso tipo di riscontro di cui andavo in cerca, senza dover comunque dedicare altri anni a un dottorato, ad esempio.
Certo, nel concreto la cosa che ti interessava era... non dipendeva dal fare ricerca effettivamente, appunto, se ti piaceva l'idea della collaborazione, dell'incontrare altre persone che sono appassionate delle stesse cose di cui sei appassionato tu, effettivamente la ricerca era un modo, ma anche la industry permette, per fortuna, di fare questo. Quindi sono praticamente
Assolutamente sì.
passati 5 anni, no? Avevi già una bella esperienza, praticamente eri già senior alla fine dell'università. Praticamente sì, perché ti sei laureato alla fine
Mid-level,
a
dai.
dicembre, giusto? Quindi
Sì.
ora sei senior. Quando è che ti sei imbattuto e dopo quanti anni in realtà di lavoro ti sei imbattuto nell'open source? Perché tu sei anche un gran lavoratore open source e lo fai in realtà, sei open sourcer di mestiere, possiamo dirlo. Alla fine il tuo ruolo è quello,
Adesso sì,
quindi...
adesso sì. La differenza tra adesso e prima è che ora ho dei fondi economici per poter lavorare in open source. Prima era totalmente per la gloria o per aiutare qualcuno online. Io ho iniziato a essere attivo in ambito open source nel 2017, principalmente perché, come si suol dire, volevo give back to the community. Ho imparato
Dacci
molto
la
da
definizione,
codice open
dacci la tua
source scritto da altri.
definizione. Dacci la tua definizione di open source per chi, per dare un contesto di base, giusto per il pubblico. Secondo
Codice
te, la tua.
software libero e accessibile. Accessibile nel senso che deve essere comprensibile, anche se uno non è in grado di. Non conosce a fondo il linguaggio in cui quel codice è scritto. Deve essere possibile per qualcun altro capire cosa fa, come è testato, come funziona nel suo interno. Quindi, secondo me, un progetto open source, per essere considerato veramente open source, deve avere una documentazione di supporto appunto accessibile e deve. Accettare input da parte degli utenti, nella sezione issue, per esempio, di GitHub o qualche PR della community, quindi dei contributi esterni per migliorare o estendere o risolvere bug di quella repository. Quindi questa direi è la mia definizione.
Grazie, quindi da qui possiamo riprendere il fatto che appunto quando hai iniziato con l'open source?
Gli Oktoberfest di GitHub, di cui sto anche vestendo la maglietta adesso, mi hanno sicuramente fornito un incipit per iniziare, un'occasione buona per iniziare. Mi ricordo che a ottobre era sufficiente fare 4 PR in qualsiasi progetto open source su GitHub per candidarsi a ottenere tipo una maglietta, degli sticker, qualcosa del genere. Per me non era tanto il fatto di ottenere una maglietta quanto la possibilità di, come dire, avere una meta. Io faccio queste quattro cose, questi quattro passi, e avrò un risultato, un outcome positivo. Questo mi ha motivato a iniziare. Inizialmente ho contribuito a progetti totalmente random, nelle tecnologie che conoscevo meglio, quindi Node.js e React. Quindi non parlo di progetti open source utilizzati da migliaia di persone, ma magari utilizzati da qualche decina di persone. Erano abbastanza self-contained da poter permettere delle migliorie e soprattutto capire cosa fa quel progetto in breve tempo, poterlo migliorare in breve tempo, eccetera, eccetera. Poi sono passato a progetti un po' più complessi. Per esempio, ho aumentato i tipi TypeScript disponibili per Node.js, la repository definita di type, che mi è stato molto utile perché mi piace vivere on edge, e quindi appena esce una versione nuova di Node.js, soprattutto una major, di solito la scarico immediatamente, e mi ero accorto che per certi moduli non erano ancora disponibili i tipi aggiornati, quindi l'IntelliSense del mio editor VS Code non era sincronizzato con le feature offerte da Node.js, quindi ho detto bene, contribuisco con una PR. Il giorno dopo mi sono ritrovato con la PR accettata, versata, e quindi avevo risolto il mio problema di IntelliSense. Quindi dà la soddisfazione che risolvi i problemi che hai tu, ma allo stesso tempo aiuti potenzialmente migliaia o decine di migliaia di altre persone che possono avere problemi simili. Quindi è un win for all.
Quanto è difficile entrare nell'open source? Cioè, io ho sempre avuto paura di entrare nel meccanismo e soprattutto trovare le prime task che fossero fattibili per un nabbo dell'open source. Come funziona solitamente?
Secondo me, negli ultimi anni la community open source è molto migliorata ed è molto più accogliente di prima, e comunque ti direi dipende dal linguaggio di riferimento. Per esempio, Rust ha una community eccezionale, soprattutto attiva su Discord, per quanto riguarda non solo rispondere a domande che puoi avere su Rust, ma contribution di progetti Rust, come mi viene in mente Tokyo, o una libreria tra le più famose. E lì sicuramente, se tu hai voglia di fare qualcosa, puoi trovare mentori che ti dicano: bene, c'è questa piccola feature, parliamone, hai bisogno di fare questo, questo, questo. Queste sono le risorse che potrebbero essere utili a capire il problema di contesto. E poi ti fanno le review alla tua pull request. Altri linguaggi sono, magari, hanno una community più ostica, una community più enterprise oriented, quindi poco attenta all'inserimento di un giovane nell'ambito open source. Preferiscono accettare contribution da chi ha già esperienza. Tieni in mente Java, la community Java non l'ho trovata così welcoming. Haskell invece è un po'. Dipende molto che ti trovi davanti. C'è chi accetta solo contribution da chi ha PhD in linguaggio di programmazione e altri che sono più accoglienti. Quindi ti direi dipende, però in generale ora come ora la community è molto più accogliente di una volta.
Sì,
Funziona, quindi.
ci sono un po' di, immagino anche, c'è un bel po' di variabilità a seconda delle sottocategorie all'interno delle stesse comunità di linguaggio, immagino Alberto, nel senso che pensando per esempio a Java è una comunità talmente gigantesca e talmente sparpagliata che inevitabilmente magari l'esperienza di uno può essere diversa dall'esperienza dell'altro, ma effettivamente, come dici, c'è un certo retaggio, una certa legacy che un linguaggio comincia a trascinarsi dietro, che rende anche più complicato rendere interventi nell'open source semplici in qualche modo. Sto pensando al fatto che, pensando alla JVM o a Java come linguaggio scritto sulla JVM, ci sia, quando si tratta di contribuire al linguaggio, credo che sia praticamente quasi impossibile se non è una cosa che uno fa di mestiere quasi.
Molto molto ostico, molto molto
E
ostico.
semplicemente pensando al fatto che Oracle ha centinaia, se non, anzi, sicuramente migliaia di persone che lavorano esattamente su quel tipo di progetti lì, e sul fatto che ci sono progetti di ricerca o di sviluppo che vanno dietro. E forse anche uno potrebbe dire, dato il fatto che il linguaggio è principalmente mantenuto da un'azienda privata, l'interesse ad aprire parte di quelle contribuzioni, se è così che si dice, magari è anche di diverso da quello che si può avere in comunità come quella di Rust o Node.js, eccetera,
Si può collidere con gli obiettivi
dove
industriali.
magari ci sono consorzi di diverse fondazioni, cose di questo genere, però è sicuramente un punto molto interessante. Dalla mia parte, una delle esperienze più positive che ho avuto, ma di cui sono stato completamente sorpreso e da un certo punto di vista mi sono domandato come mai non sia successo prima per me, è stato quando mi sono approcciato alla comunità del Crystal Programming Language, che è uno dei linguaggi relativamente recenti, quindi post 2010, quindi linguaggi diciamo nuovi o giovani. Il fatto di entrare in un forum, poter scambiare opinioni e iterare su idee, contribuire direttamente al progetto, è stata una grandissima novità per me. E c'era confrontata per esempio con l'esperienza con, come dicevi tu, con l'impianto Java e altre, mm-hmm. linguaggi. E mi domando quando non ci sia anche attorno al fatto che i linguaggi moderni, o almeno quelli più recenti, hanno un livello, come dicevi prima, di accessibilità superiore in qualche modo, nel senso che per esempio volendo fare una contribution su Ruby Language devo comunque conoscere le integrazioni con C o andare a scavare un po' in technicalities che portano lontani dal dominio o dalla logica che voglio implementare, mentre invece con linguaggi come Crystal o anche come Rust, che bene o male sono scritti nel linguaggio stesso in termini di standard library, no? Diventa un po' più accessibile, no? La skill che uno acquisisce nel saper interpretare il linguaggio è poi quella che ti conduce a poter scrivere e aumentare il linguaggio in qualche modo, no? Che è un grande valore.
Assolutamente, io consiglierei, perché all'inizio, di non buttarsi sulla contribution al linguaggio di programmazione di per sé o al framework su cui si basa, se utilizza per esempio Node.js, ma dedicarsi a espandere delle librerie, cioè fare dei piccoli passi, avere dei risultati, avere la soddisfazione di vedere le prime pull request emergiate e utilizzate da migliaia di altri utenti. Poi da lì puoi magari passare oltre allo step successivo, contribuire al linguaggio stesso, che è sicuramente più complesso, ma molto rewarding, senz'altro.
C'è una super domanda. Alberto, se hai qualche... Alberto Lorenzo, in realtà, se avete qualche riferimento. Io ne ho uno e lo mando a brevissimo appena lo trovo, ma ce l'ho tra i preferiti, quindi intanto...
Quindi la domanda è: consigli su come trovare repository interessanti a cui contribuire e quindi anche accessibili, diciamo. Grazie, Exarchi.
Mi verrebbe in mente, ci sono progetti di Apache e progetti anche di Facebook che accettano contributori esterni. Possono essere un po' lenti con l'approvare o fare la review alle tue pull request, però di solito sono molto welcoming per la community. Inoltre ti consiglio di dare un'occhiata al topic Hacktoberfest su GitHub, appunto nel mese di ottobre, perché troverai i progetti che hanno, diciamo, dalle 500 e passa stelle, che hanno quel tag, di solito sono molto interessanti a cui contribuire. E ci sono anche...
Scusa. Vai, Albert.
Ah, ci sono anche aziende che hanno la maggior parte del loro software scritto in maniera open source. Mi viene in mente Prisma, mi viene in mente anche Klarna, che ha fatto molto parlare in questi giorni. Hanno un sacco di progetti Erlang o Elixir, Clojure, open source, che accettano contribution.
Per chi abbia la pazienza di imparare Erlang, che non è una cattiva idea comunque. Una cosa che volevo menzionare sulla domanda di Exarchi è anche il fatto che come contributor a software open source approccio mentale buono da tenere è il fatto di non aspettarsi che la propria PR venga introdotta nel software principale nel giro di poche ore o di pochi giorni. Talvolta, come diceva Alberto, ci sono dei processi un po' più lunghi, vale la pena in qualche modo mettere le uova in panieri diversi, quindi se si può contribuire a una serie di progetti piuttosto che non andare in estremo dettaglio nel primo progetto che si pensa sia compatibile con le proprie esperienze, magari è consigliabile, così vi fate anche l'esperienza di interazione con diverse comunità e diversi progetti e magari capite qual è il progetto per il quale siete più tagliati o per il quale trovate la comunità con cui vi trovate meglio, ecco. Quindi è giusto impostare le aspettative non troppo alte in termini di quando effettivamente la contribution verrà accettata, ma è anche bello provare a sperimentare, andare attraverso una serie di progetti e esplorare diverse comunità.
E dopo mi piacerebbe dire una cosa riguardo: il contributo open source non è solo codice. Nel senso, se vi capita un problema, non trovate soluzione né ragionandoci sopra né su Stack Overflow, aspettate un po' di giorni, poi finalmente trovate l'hack giusto per riuscire a far andare il sistema comunque, vi consiglio di scriverlo. Aprite una issue sul progetto, scrivete i passaggi che avete fatto per riprodurre il problema e la soluzione che avete trovato, perché quello sarà è fondamentale sia per altri utenti che usano quel framework o quel progetto, sia per i contributori del progetto stesso, perché così hanno un modo per capire cos'è andato storto e come risolverlo. Quindi anche contributor in termini di issue create, commenti alle issue per far capire il contesto, sono molto apprezzati anch'essi.
Dici molto bene, Alberto, e sul tema menziono un'altra cosa, che nel momento in cui ci si approccia, un'altra raccomandazione, nel momento in cui ci si approccia al mondo open source, è quello di lasciare il proprio ego da parte in modo abbastanza radicale. Per esempio, quello che diceva Alberto era, è un'ottima idea essere coinvolti, sollevando issue, riportando bug, eccetera, partecipando a conversazioni e discussioni, anche se poi alla fine della giornata magari il vostro nome non entra nel commit che è stato inserito nella release, e non c'è niente di male in questo. E essere parte di una comunità non vuol dire avere il nome nel commit log del linguaggio o della libreria, vuol dire essere coinvolto in modo attivo, prendere parte a discussioni che orientano lo sviluppo del linguaggio. Quindi anche l'idea che di aver contribuito a una discussione che ha portato a una decisione, magari che non è neanche la decisione che voi suggerivate, è già un motivo di soddisfazione, o almeno dovrebbe esserlo, perché alla fine, in qualche modo, è un modo di prendere parte a qualcosa di più grande, no? Essere parte di una comunità, essere parte di quella conversazione.
Decisamente.
E vi abitua anche, esatto, e vi abitua anche ad avere quel tipo di conversazioni in azienda, di nuovo, togliendo l'ego dalla conversazione, quindi pensando a raggiungere una soluzione che sia accettabile e sostenibile il più possibile per la comunità, senza che necessariamente questa sia la vostra scelta o la scelta di una persona che vi piace.
Sì, ma poi anche il fatto... Oh, scusami.
No, vai, ci mancherebbe.
Anche il fatto di essere un contributor open source. Su GitHub si vedono un sacco di contributori, un sacco di repository, e uno può sentirsi un pesce fuor d'acqua, circondato da... in un oceano dove tutti sono contributor open source. In realtà, se uno si guarda attorno, nelle aziende, soprattutto magari nel territorio, si contano, non dico solitamente, ma quasi, le persone che veramente contribuiscono all'open source o che hanno magari una storia di contributi. La maggior parte delle persone, sviluppatori, non ha mai rilasciato pubblicamente il codice che hanno scritto, o non ha mai contribuito a progetti di altri che non fossero progetti privati aziendali. Quindi anche solo il fatto di spingersi a fare quella mossa, okay? Di rilasciare i propri contributi online e avere feedback da altre persone, in qualche modo vi può anche permettere di avanzare nella vostra confidenza, nelle vostre anche pretese in ambito lavorativo, perché se andate a un colloquio e dite che siete contributor open source, automaticamente siete visti un po' meglio rispetto ad altri candidati che hanno un profilo GitHub vuoto. Può esserci un bias dietro, è vero, però tendenzialmente chi non si vergogna a mostrare i propri contributi open source, tra virgolette, dimostra anche una propositività ad aiutare altre persone online, che è molto ben vista dalle aziende e come deve essere, giustamente. La collaboratività è tutto.
E Davide, vai tu?
No, qua si entrava forse in un altro argomento, si entra con un altro argomento con la mia domanda, sempre stando su open source però, cioè che si parlava prima di mettere l'ego da parte, ma invece mettere dentro molto tempo, e quel tempo sta contribuendo a ampliare una community, rendere cose disponibili a tante altre persone, e quindi è una cosa bella. E quando invece si parla di grano e open source, come funziona? Cioè è un mondo in cui comunque ci sono dei soldi che girano e quindi uno può farlo per lavoro, oppure è solamente gratis? Questo ovviamente te la sto lanciando, questa cosa.
Sì, è un mondo in cui si possono fare soldi, anche tanti. Chiaramente non è la norma, non è lo standard. Inizialmente c'è sicuramente un investimento di tempo e di idee. Uno deve avere un'idea valida sicuramente, perché vede un'adozione da parte di molte persone. Queste persone lavoreranno anche in aziende, più piccole, più grandi, a seconda dei casi. E a un certo punto è possibile mettere il badge di GitHub Sponsors, ad esempio, o Patreon, qualsiasi cosa, nei ritmi, per cercare di invogliare gli utenti a, anziché pretendere delle feature request a gratis, di prioritizzarle con un pagamento. Ci sono alcune aziende che ogni tot mandano dei sponsorizzano dei progetti veri e propri, perché hanno la loro infrastruttura si basa su quel progetto di per sé. Mi vengono in mente alcuni esempi. Il creatore di Vue.js, framework front-end, è totalmente self-sustained. La community lo paga per mantenere il framework che ha creato. Ha creato una cosa che era disrupted in un mondo in cui esisteva solo React e Angular qualche anno fa. E adesso la community si è molto appassionata, ci sono aziende che lo utilizzano e quelle aziende regolarmente, che fanno molti profitti, regolarmente mandano una piccola parte dei loro profitti per sostenere il progetto. Lo stesso si può dire di Rust, che è open source self-maintained, e ci sono altre persone che non sono assunte presso nessuna azienda, lavorano semplicemente online. Magari sono anche streamano su Twitch i progetti che fanno. E quindi hanno un po' di income da Twitch, un po' di income da persone che li supportano su GitHub Sponsors. Nel mio caso, io sto scrivendo adesso open source per lavoro per un'azienda che è partita come progetto open source, che è Prisma. Abbiamo praticamente raggiunto il podio per quanto riguarda gli ORM, quindi essenzialmente ha un ausilio all'utilizzo di database nell'ecosistema Node.js. E il fatto di aver catturato quel target di community adesso ci sta permettendo di monetizzare con una piattaforma SaaS, un software as a service. Chiaramente quella parte è closed source ed appunto, è remunerata, ma continuiamo a mantenere e aggiungere nuove feature al tool open source che ha reso Prisma famoso, tra virgolette.
Molto
Quindi ci sono
bello.
vari modi.
E qui mi piace anche entrare un po' nel business model di Prisma adesso, dato che ci siamo, Alberto. Ma prima di fare ciò, ricordo ai nostri spettatori e spettatrici che abbiamo un poll aperto, quindi se siete sulla versione web dell'app, forse dovete fare un refresh, se siete sul mobile, uguale, ma nella sezione della chat troverete una domanda che è open source. Lo scrivete in azienda o nel tempo libero? E ovviamente nessuna di queste due risposte è necessariamente buona o cattiva, ma ci piacerebbe anche vedere le vostre giustificazioni sulla chat. Quindi se votate, raccontateci anche se dietro la vostra risposta c'è un sentimento positivo oppure, per esempio, dite lo posso fare solo nel tempo libero, ma mi piacerebbe che la mia azienda ci lasciasse un po' di spazio per scrivere software open source durante le ore di lavoro. Vai
E
Davide?
se non lo faceste, invece scrivete in chat e chiedeteci, insomma, consigli, in realtà chiedete consigli in particolar modo ad Alberto,
Su come arrivarci. E
se, esatto, su come arrivarci, perché avete un'ottima occasione.
abbiamo già 4 voti. Mentre aspettiamo che il pubblico si faccia sentire, Alberto, possiamo fare un breakdown un attimo del business model di Prisma? Quindi, allora,
Certo.
contesto. Allora, Prisma nasce come progetto open source mantenuto da chi? Da un gruppo di amici, da un gruppo di
Due
qual è
persone
la nascita?
inizialmente, due persone di cui una, Søren, è il CEO attuale. E era un progetto Scala inizialmente, quindi molti, molti anni fa, poi adesso è stato totalmente riscritto, c'è cioè una parte in TypeScript e una parte importante in Rust. Abbiamo anche noi avuto modo di sperimentare con tecnologie piuttosto innovative come WebAssembly, che sta avendo un po' di hype ultimamente, e stiamo supportando molti database. Come anche alcuni meno famosi come CockroachDB, che è simile a Postgres. È nato come progetto open source perché l'obiettivo, appunto, una volta ottenuti i primi finanziamenti, quindi è VC funded principalmente, hanno recentemente chiuso un round di investimenti da 40 milioni a marzo, se non erro, quindi appena prima della recessione tech, di cui magari accenneremo dopo. Diciamo, c'era in programma di creare una software as a service che quindi portasse una revenue consistente e costante nel tempo. Chiaramente per arrivare a quel punto era necessario affermarsi nel mercato, far capire che l'offerta di Prisma fosse migliore degli competitor essenzialmente, quindi migliore, mi viene in mente Next, mi viene in mente SQLize, che possono avere delle limitazioni. Quindi ciò che abbiamo fatto è Ciò che ha fatto l'azienda, perché io l'ho aggiornata solo di recente, in aprile, ciò che hanno fatto è conquistare il mercato con delle feature disruptive, come la possibilità di estrapolare tutta la struttura di un database semplicemente collegandosi ad esso. Viene estrapolata, viene salvata in un modello che è a tutti gli effetti un file in un linguaggio di programmazione Prisma, quindi custom, che poi agisce come source of truth per tutta una serie di operazioni che riguardano la migration database, il seeding di nuovi database, eccetera, eccetera. E questo ha portato, quindi, di queste, adesso abbiamo circa mezzo milione di persone che scaricano la nostra il nostro tool su NPM, quindi nell'ecosistema Node.js. Di quelle, se anche solo 500 decidono di passare alla piattaforma a pagamento, capite che diventa già un business molto più sostenibile. Ed è quello l'obiettivo a lungo termine. Inoltre, abbiamo degli event manager che si occupano di creare delle conferenze online o di persona. Alcune sono gratuite, alcune sono a pagamento, quindi anche lì c'è un minimo di entrata.
Molto, molto, molto esaustivo, Alberto. In qualche modo mi viene in mente MongoDB come approccio simile, cioè come azienda che fonda un progetto open source, ma già con l'idea di monetizzare e di monetizzare con diversi approcci, magari con un approccio software as a service e con un approccio di consulenza, per esempio, in
Sì.
azienda, e con quell'aspetto di community building che diventa centrale. Perché più grande la comunità e più grande, anche se il fattore di conversione è basso in termini di gente che paga, comunque più grande la comunità, più questo fattore si fa sentire in termini assoluti.
Senz'altro,
Molto,
senz'altro.
molto interessante. E mi viene in mente anche, quindi, community management, topic fondamentale per questo tipo di business. Mi viene anche in mente come alcune delle feature che tu descrivevi sono delle feature che rendono il passaggio, cioè l'adozione di Prisma molto 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 semplice. Quindi c'è quel processo che di nuovo è molto molto product oriented, molto user oriented, di dire come facciamo a minimizzare l'attrito nel processo di passare dall'ORM o no ORM, per esempio, che un'azienda usa, a Prisma col minimo sforzo possibile. Com'è questo viaggio ideale, come definiamo questa user experience e come massimizziamo la qualità di quell'esperienza. Abbiamo una bella. Vai, vai, Alberto, e poi abbiamo una bella domanda, Davide,
Sì.
da prendere. Vai.
Sì. Dopo una cosa che apprezzo molto è che Prisma ha investito tantissimo nella developer experience e nella tipizzazione forte. Quindi abbiamo supporto TypeScript out of the box e addirittura nelle estensioni di Prisma per VS Code o comunque nelle librerie che distribuiamo online, viene inferito automaticamente il tipo di tutti gli operatori dalla struttura del database. Quindi se il database ha delle colonne che si chiamano Tizio e Caio, tu hai l'autocomplete che ti mostra Tizio e Caio. Questa è una cosa che altri ORM non hanno. E quella secondo me è stata una delle feature più distinctive di Prisma, perché TypeScript sta vincendo. TypeScript obiettivamente ha vinto con il sistema Node.js e Prisma ha investito anni fa su quello, quindi da quel punto di vista è più avanti di altri competitor e secondo me è stato un ottimo investimento.
Allora, domanda dalla chat. Come avviene la fase di onboarding in Prisma per i nuovi dev? Grazie a te.
Allora, l'onboarding secondo me avviene già dall'interview. C'è un take-home project che viene assegnato in cui ti viene chiesto di riprodurre, almeno nel mio caso, una specie di mini Prisma per conto tuo, quindi in modo di toccare parti del codice sorgente di Prisma e di cercare di risolvere problemi che sono già stati risolti in passato, ma con la tua interpretazione originale. Da lì già entri in quell'ecosistema. Poi per i primi giorni, le prime settimane, c'è una lista di un backlog di task self-contained, quindi che non ti richiedono una conoscenza approfondita della code base, che è piuttosto vasta, per fornire dei contributi. E l'idea è che tu almeno la prima settimana sia in grado di merzare almeno una delle PR. Da lì poi, in base alle tue al team in cui sei e in base anche alle tue velleità, puoi contribuire, puoi proporti per risolvere altre issue o PR. Sei molto guidato, sicuramente se non sei mai lasciato da solo, i colleghi li sto trovando molto collaborativi, molto aperti, anche a chiacchiere after work. Ci scambiamo idee sull'ecosistema sia TypeScript che Rust, all'evolution nella community di alcune librerie specifiche, alla functional programming. Dopo ti dirò, ci sono degli eventi ricorrenti nel calendario in cui non li dedichiamo a lavorare, ma li dedichiamo a ridurre il debito software della codebase, quindi prendiamo una piccola parte di codebase, la analizziamo, cerchiamo di capire cosa può essere risolto. Di solito mergiamo anche delle PR che creiamo al momento in 2 ore di chiamata Zoom, oppure seguiamo dei corsi di database avanzati, perché chiaramente se noi lavoriamo con i database dobbiamo essere in grado di capirli a un livello più elevato della conoscenza che possiamo avere da un corso universitario fatto anni fa o dalla nostra esperienza in un'azienda enterprise. Quindi ci sono eventi di questo tipo dedicati al miglioramento delle proprie conoscenze che sicuramente aiutano anche in fase di onboarding.
Alberto, una domanda. Qual è la differenza? Questa forse è diretta anche a Lorenzo, per fare un confronto, però soprattutto a te perché hai visto entrambi i mondi. Com'è lavorare in un'azienda? Qual è la differenza tra lavorare in un'azienda classica e un'azienda che ha l'open source alla base? Che differenza hai visto nei developer, magari nel management? Quale differenza hai visto?
Un'azienda classica rischia di essere troppo dipendente dalle esigenze di clienti piccoli, ma che portano alla fine i soldi a casa. Ovvero, i clienti sono fanno un po' da padrone, soprattutto se, anche se è un'azienda di prodotto che però li vende e vende customizzazioni di quel prodotto, i clienti possono essere davvero pignoli su cose assolutamente non interessanti, tipo. Ti possono perseguitare chiedendoti di cambiare il colore di un componente web una volta a settimana. Ti possono chiedere: ma perché non mi prendi questo componente e me lo metti giù? Oppure perché non me lo rimetti su? Soprattutto in ambito front-end possono essere molto tediosi. E di solito le aziende clienti che pagano di più sono quelle con cui ti trovi meglio, perché non hanno grosse richieste, ti pagano e basta. Quelle che pagano di meno, invece, paradossalmente, sono quelle che più puntigliose su come vogliono che sia fatto il sistema, che vogliono avere un po' più di controllo. In ambito più di consulenza, direi dipende molto dall'azienda in cui ti trovi, ti capita il cliente buono, ti capita il cliente anche lì che vuole un po' più di controllo. Il management dipende, anche lì è condizionato. No, ai clienti, perché da un lato devi portare a casa i progetti, devi portare a casa i soldi per pagare i dipendenti, dall'altro c'è una visione aziendale di come quel prodotto deve andare avanti che si vorrebbe perseguire. Quindi c'è un po' di. A volte ci sono queste due cose vanno in conflitto e devono essere gestite. Direi che l'ambito open source, un'azienda che lavora in ambito open source, l'ambiente è più rilassato, innanzitutto perché c'è una. Abbiamo dei finanziamenti dietro, quindi prima di arrivare a raggiungere il livello di produttività assoluta abbiamo dei finanziamenti dietro, siamo coperti, quindi abbiamo più modo di sperimentare, più modo di dedicarsi al miglioramento continuo, anche al miglioramento della CI, dei processi interni, eccetera, eccetera. Queste sono co opportunità che, soprattutto nelle piccole aziende, e in mente l'Italia è composta prettamente da piccole e medie imprese, difficilmente si hanno queste opportunità.
Chiaro, grazie Alberto. E domanda dalla chat che propongo subito. Come vengono selezionate, scelte le disruptive features da implementare nei servizi che offrite? Grazie Acile.
Mi piace molto Prisma perché non è come altre aziende in cui le feature sono scelte, arrivano dall'alto e tu, sviluppatore, all'ultimo livello della piramide dell'azienda, devi implementare stando zitto senza commentare. No, avviene a due livelli, cioè bottom up o top down. Quindi a volte ci sono delle esigenze aziendali, tipo il fatto di supportare CocroachDB è stata una scelta aziendale. Secondo me è anche buona perché è utilizzato in alcune aziende enterprise e è un ottimo database. Altre volte sono gli sviluppatori stessi che si accorgono che mancano delle cose o rispetto ai concorrenti oppure che loro sentono che c'è qualcosa di clunky nel processo di utilizzo del tool e quindi vengono fatte delle proposte, alcune più complesse, alcune magari che possono richiedere investimenti di mesi, altre che possono richiedere investimenti solo di settimane. Queste feature vengono proposte al management, praticamente alla leadership dell'azienda e se sono ragionevoli non c'è nessun motivo per cui la leadership si dovrebbe dire di no. Quindi solitamente vengono accettate. C'è molto contributo sia dal basso che dall'alto.
Ma da questa cosa qui mi viene un po' spontanea, la domanda come funziona il deployment di codice open source, come viene gestita quella la fase, i processi di testing, di verifica e di deployment del prodotto?
Questa domanda cade a puntino perché abbiamo rilasciato giusto ieri una nuova versione, la per indice. Allora, c'è un coordinamento tra team, diciamo, ci sono circa 5 team di engineering, e nella ch chat Slack ognuno di noi rilascia dei semafori, quindi siamo semaforo verde quando tutto è a posto, semaforo giallo se c'è un errore improvviso o un qualcosa di improvviso che va risolto. Siamo molto guidati dalla CI, quindi abbiamo un ecosistema di test mostruoso, davvero tantissimi test. addirittura sforiamo spesso i limiti di GitHub Actions per quanti test sono runnati. Abbiamo una cadenza trisettimanale di solito e abbiamo un team dedicato solo per le docs, quindi tutte le modifiche riguardanti feature che sono utilizzate direttamente dagli utenti hanno un team dedicato per scriverne la documentazione. Noi sviluppatori lasciamo delle bozze di come deve essere l'idea di documentazione, un team dedicato poi le rifinisce, le pubblica, le valida e le mostra. Una volta che abbiamo tutto merzato in main, di solito abbiamo il classico GitHub flow, quindi con i branch dedicati per ogni PR. Le PR di solito sono non troppo grosse, nella maggior parte dei casi, quindi sono test automatici che vengono runnati anche testando su database in produzione, cioè vari database che vengono, come dire, setupati e poi tirati giù in produzione. E una volta che tutti i flag sono green, quindi la CI funziona, le feature che dovevano essere mergiate per quello sprint sono state tutte mergiate. Ogni team dà il via libera e poi il processo di release è manuale. Come funziona? Si premiamo un bottone praticamente che avvia una serie di cicli. Adesso, per entrare in dettaglio, un po' più in dettaglio, abbiamo la parte Rust che ci impiega 2 ore a compilare. Okay? Quindi loro devono compilare per primi. Ottengono un hash di alcune cose che noi dobbiamo integrare in TypeScript e viene integrato con un job comunque che era nella CI. Ma dobbiamo provarlo manualmente per questioni di sicurezza principalmente. E quindi 2 ore dopo sappiamo che la parte TypeScript verrà merzata, verrà pubblicata su NPM, verranno rilasciati un sacco di pacchetti perché shippiamo dei binaries, degli eseguibili su NPM, eseguibili che vengono da Rust. E per tutti i target diversi, quindi per macOS, per Linux, Windows, eccetera, eccetera, devono essere compilati e shippati. Una volta che quelli sono a posto, rilasciamo il tool vero e proprio, quindi il pacchetto Prisma su NPM e rilasciamo l'estensione, la nuovo update dell'estensione sullo store di VS Code. Quindi è una cosa, è molto aiutato dai test automatici e dalla CI in generale, ma ci sono dei passaggi manuali per una questione di controllo qualità e controllo che tutte le cose che volevamo shippare siano effettivamente shippate.
E diciamo che qui ha senso la cadenza trisettimanale e questa cosa forse non potrebbe essere mai fatta una volta a settimana. Penso che impieghi parecchio tempo, no? Quanto tempo impiega una release completa dall'inizio alla fine?
Dipende se ci sono problemi che possono cadere
Vabbè.
all'ultimo oppure no. Esempi banali, i problemi no, non necessariamente dipendono da noi. Per esempio, MariaDB ha recentemente rotto i test perché hanno evidentemente rilasciato qualcosa, un'immagine Docker che è diversa da come erano le altre. Noi non avevamo taggato la versione specifica dell'immagine Docker da utilizzare, quindi quando la CI è partita ha scaricato l'ultima versione. Qualcosa non è andato, tutti i test che targetizzavano MariaDB fallivano in CI. E di questo è già successo la mattina prima di andare a fare la release. E quindi abbiamo dovuto lavorare per risolvere questo problema, capire quale fosse il problema e risolverlo. In altri casi, 3 ore te la sbrighi. E non è un impegno di tutte le persone. Cioè, non è che tutti i team siano bloccati per la
Certo.
release. O meglio, tutti i team sono bloccati, però al massimo 1 o 2 persone per team.
E diciamo una cosa anche da ricordare a chi ci ascolta, magari che non ha familiarità con questi processi, soprattutto per repository che sono librerie che poi altri utilizzeranno, è l'idea che comunque una release non blocca il lavoro di ingegneri che stanno sviluppando feature, perché queste persone possono continuare a fare merge in main durante il processo di release, perché tanto il processo di release seleziona un determinato commit ID da rilasciare. Quindi è più una questione di assicurarsi che tutto il lavoro che doveva entrare nella release è effettivamente arrivato ed è entrato a buon fine.
Esatto.
Beh, ottimi spunti per la domanda di rito, qui.
Mi sa che ci stiamo arrivando e tra l'altro
Occhio, occhio.
siamo
Cavolo, è
quasi
volato il tema.
in chiusura, il tempo è davvero
Madonna,
volato.
è
Consapevole che non
volato.
abbiamo parlato di alcuni topic che ci interessavano, soprattutto in ambito hiring, interview e anche volevamo parlare un po' del corrente mercato del lavoro e della situazione degli investimenti, ma ci vorrebbe un'altra ora probabilmente. Direi invece di continuare a lasciare le zampe all'interno dell'open source, perché alla fine, se ci pensate, abbiamo fatto un percorso attorno a open source, sostenibilità, contribution e anche processo di release, che è secondo me estremamente valido e di valore. Ci sono un po' di osservazioni, abbiamo un po' di fan che si esprimono come no bot, che sono sicuro non è un bot, è un umano che esprime la sua la propria ammirazione. E c'era una domanda di Acile che chiedeva se hai già fatto proposte di improvement magari durante una di queste sessioni con il team, pensando per esempio al technical debt, se c'era qualcosa dell'esperienza developer che ti sembrava potesse essere migliorata. Questa puoi dircelo.
Sì, ho fatto delle proposte, sono anche già state mergiate. Soprattutto un utilizzo di... ho usato un approccio più funzionale per un modulo che integrava TypeScript a Rust, e l'approccio che ho utilizzato ha permesso di catturare molti più errori, soprattutto con un contesto, rispetto a prima. E ho testato un sacco quella parte. La parte precedente era stata scritta anni prima, tipo 3 anni fa. C'era una meno visione di insieme, chiaramente, perché la startup era molto, molto più giovane, e quella è stata una cosa che ci ha impiegato un po', però mi ha lasciato molta soddisfazione. Altre proposte ce le ho in cantiere, per esempio comandi nuovi per la CLI e altre cose che non spoilerò ora, però sì,
non si può dire.
C'è molto supporto.
Sono in cantina, tante cose nuove. Davide, siamo quasi in chiusura. Alberto, forse lo sai, forse no. C'è una domanda di rito, sta per arrivarti addosso, quindi speriamo che tu sia pronto. Vai, Davide.
Alberto, raccontaci di un tuo incidente in produzione nella tua carriera, il più interessante, il più frizzante.
Allora, sicuramente non vi racconterò di aver droppato colonne in database di produzione, perché effettivamente non mi è mai capitato. Mi è capitato però di assistere più che altro ad un incidente. Abbiamo rilasciato il prodotto sbagliato a un cliente, perché non avevamo un sistema automatizzato, qui parlo di 5 anni fa, perché non avevamo un sistema automatizzato di come fare i deployment, quindi non c'era neanche uno script bash. Poi ho creato uno script, ma prima non c'era proprio nulla. E quindi questo cliente, dopo qualche giorno, ci ha chiamato perché non riusciva a connettersi al sistema, oppure vedeva una cosa che non gli tornava. Di fatto il front-end era molto simile, ma il database era diverso e alcune feature non erano supportate. E quindi quella è stata una cosa di cui non ci eravamo assolutamente accorti e che ci ha fatto spingere molto per portare automation e CI, soprattutto continuous delivery in quell'azienda. Quindi sì, è stato imbarazzante ma utile, perché abbiamo migliorato i processi. E il cliente comunque non è che si sia offeso più di tanto, cioè, ha capito la situazione.
A volte ci vuole quello shock, no? Per generare poi ondate di innovazione. Quindi
d'altronde, se non fai errori, non puoi imparare.
No, no, per niente, per niente. Alberto, c'era veramente tanta roba da tirare fuori, e ne abbiamo tirate fuori di cose su cose, sì, in abbondanza, direi, ma c'era ancora di più, vero Lorenzo? Quindi...
è sicuramente contenuto per...
almeno... almeno un'altra puntata di Non Colpila, perlomeno. Non Colpila non finirà oggi, quindi.
Non finirà oggi. Voglio brevemente raccontarvi del risultato del sondaggio che abbiamo fatto prima con il nostro pubblico. Abbiamo avuto 3 utenti che hanno risposto che l'open source si scrive nel tempo libero, volenti o nolenti, non lo sappiamo, potete ancora condividere la vostra esperienza. Qualcuno ha detto solo in azienda e qualcun altro ha detto tutti e due. Ovviamente tutti e due, per quanto mi riguarda, è un po' la panacea, cioè un po' fuori, quando sei offline, fuori dal lavoro, se ne hai voglia, e quando sei magari al lavoro, magari per migliorare l'esperienza utente da parte di user di libreria, o semplicemente per dare, come dire, come diceva Alberto all'inizio, give back, dare indietro alla comunità di cui ci avvaliamo per far girare il nostro software.
L'importante è che non sia sullo stesso progetto a cui lavoriamo durante il giorno, se no
ma sarebbe un po' ossessivo. Sarebbe un po' ossessivo. E anche è importante non andare in burnout. Cioè, se vi sentite energici, sì, lavorate sia dopo le 8 ore di lavoro standard dedicate all'open source. Se invece vi sentite stanchi, magari prendetevi giorni di riposo, non sentitevi in colpa c'è sempre tempo dopo per contribuire.
Ben detto. Health first, e soprattutto well-being first.
Anche questa è una cosa che apprezzo molto di Prisma, perché hanno, oltre alle ferie, ci sono anche 4 giorni dedicati ai mental days. Quindi se una persona si sente, non si sente nel modo adatto per lavorare, quindi sarebbe inutile farlo lavorare, perché probabilmente contribuirebbe poco e non si sentirebbe anche a disagio. Quindi Prisma dà la possibilità di prendere dei cosiddetti mental days di riposo non programmato a priori. Chiaramente ci sono le ferie, ci sono i permessi, eccetera, però c'è questa possibilità. Ed è la salute mentale è molto un tema cruciale per Prisma, senz'altro. Molto,
Grazie.
molto
Saggio.
bene. Molto, molto buono questo reminder, quindi qualcosa da portare in azienda per tutti, se possibile. Allora, facciamo così, noi rimaniamo in onda in the brief, cioè andiamo fuori onda, ma andiamo in the brief con Alberto, quindi Alberto resta con noi. Nel frattempo Certo.
stiamo preparando un bel raid, dato che stavamo parlando di open source, andiamo a fare un raid di un canale che sta facendo open source. Purtroppo non ci sono altri compatrioti live in questo momento, o se sono live si nascondono molto bene. Quindi non
Io vedo
possiamo.
un Jekyll, Lori.
Ah sì?
Jekyll, che pare abbastanza nuovo. Sviluppiamo un gioco in Unity. Direi che sarebbe bello andare
Ah,
ora anche per portargli un
come lo scriviamo, Jekyll?
Jaichkel. Jaichkel.
Let's go there then.
Dai, facciamogli un po'
Oh
di domande.
no, non accetta incoming raid. Oh,
Come?
that's the most depressing. Questo è un po' il raid che è andato peggio di sempre. Allora, questa la mettiamo dritta dentro il cringe di non compila, che è una compilation che dura 6 ore. È basata tutta su piccoli fegatelli dei ritagli di non compila. Allora, torniamo al piano principale e andiamo a fare il raid di Midriasis Agent, che sta progettando dell'open source, quindi perché no? Andiamoci
Perfetto.
subito. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie
Assolutamente sì.
mille, Alberto.
Grazie mille a
Alberto,
voi. Ciao, grazie a
grazie.
tutti.
Ciao.
Ciao.
Allora,
Ciao.
Davide adesso fa il monitoring del raid on, raid off.
Sì. Penso siamo on,
Questo è
per una bella.
importante.
Questa parte non viene mai fuori, vero? Perché è un raid, quindi questa cosa non si vede in live, vero? E invece sì
No,
che si
no, no, si
vede.
vede tutto, stiamo vedendo tutto, ma è
Allora io.
importante perché fa tutto parte dell'open source.
La trasparenza non compila.
Comunque non mi è mai capitato di avere un canale che rifiuta il raid.
Possiamo
Si vede,
chiudere.
sono troppo orgoglioso.